rassegna stampa di Radio Yulm. Buongiorno ascoltatori e buongiorno ascoltatrici, sono le 8.43 e 20 secondi di questo 13 dicembre caldo. Sto scherzando, fa freddissimo ragazzi, stamattina non si riusciva a camminare. Comunque io sono Matteo Solibello e qua di fianco a me abbiamo...
Sofì in regia, io sono Giorgio Ferronato e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno a tutti ragazzi, che freddo, ripetiamolo, non si può stare così. Scriveteci magari al numero 331-1438-923 se voi avete freddo o caldo stamattina, perché
fa molto freddo.
Stamattina mio fratello è uscito in pantaloni corti. Dico solo questo.
Questa è la rassegna stampa di Radio Yulm, lo spazio dedicato all'attualità. Oggi a livello internazionale parleremo degli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente e poi degli approfondimenti riguardo la guerra in Ucraina, quindi il conflitto Russia-Ucraina.
Giusto.
Poi approfondimento sulla notizia della Siria riguardo il ritrovamento di una fossa comune. Parleremo poi, grazie a Matteo, della figura di Donald Trump, che è stata nominata come persona dell'anno 2024.
Ancora su Time, seconda volta.
Esatto. In Italia invece approfondiremo gli aggiornamenti sul processo Regeni, aggiornamenti sul caso Rami, taglio dei tassi BCE e poi parleremo dello sciopero di oggi e autonomia differenziata.
Grosso sciopero di 24 ore. Ragazzi, noi adesso fra pochissimo vi salutiamo, seguiteci sui social, seguiteci da tutte le parti sul blog. Io sono Matteo, lei è Giorgia e noi siamo della Rassegna Stampa.
Tra pochissimo.
Allora, in generale oggi i giornali, tutti i quotidiani aprono circa nello stesso modo. Si parla di referendum costituzionale, si parla di autonomia. È questo un po' che...
I temi di oggi sono un pochino questi. Partirei con la Repubblica. Autonomia, sì al referendum. Via libera della Cassazione al quesito per l'abrogazione della riforma. Ok anche per Jobs Act e cittadinanza Schlein. Nuovo schiaffo, ora il governo si fermi. Zaia guida i governatori del nord, non bisogna andare a votare. Poi si parla ovviamente dello sciopero di oggi. A Milano, ragazzi, è un venerdì assolutamente nero. Stop del TAR alla precettazione. Salvini oggi sarà il caos. Apre poi la Repubblica con un'immagine alquanto toccante. L'orrore delle fosse comune in Siria. Poi approfondiremo un po' a riguardo. E poi si parlerà di Donald conquista New York, l'articolo di Stefano Massini che continua a pagina 31 della Repubblica. E poi il processo Regeni, lo abbiamo fatto a pezzi. La sua identità è riservata, il suo nome è protetto dietro la lettera gamma dell'alfabeto greco, ma il racconto di quello che ha visto nell'estate del 2017 è stato rivelato durante il processo sulla morte di Giulio Regeni. Il testimone Gamma, ieri in aula, ha detto di aver sentito due uomini parlare del ricercatore in questi termini. Lo abbiamo fatto a pezzi.
Anche il Corriere della Sera apre così. Non mettendolo molto grande, Regeni però ne parla anche lui in alto. Regeni era un problema, l'abbiamo fatto a pezzi. Si parla anche di autonomia, sia alla Cassazione, al referendum. Sì, della Cassazione al referendum, il governo, la legge è viva. Il PD invece parla dicendo ora fermatevi in questo momento. Si parla anche di scioperi, di 24 ore e appunto sarà il caos, Salvini parla così. E in prima pagina del Corriere della Sera abbiamo due informazioni principali però, poste in centro pagina. Abbiamo Ruffini, lascio, ecco perché, il direttore delle entrate, il clima è cambiato, la lotta all'evasione sembra appunto una colpa. E sempre in prima pagina una foto molto grande di Sofia Goggia che appunto parla e dice lo sci, i timori e le galline, torno alle gare, affari spenti.
Tra l'altro la sciista era stata ferma per circa quasi un anno, quindi l'articolo è davvero importante.
Molto, molto. Non ho capito perché c'è scritto le galline, però l'Azzurra infatti rientra dopo un anno, un gravissimo infortunio, però sì. Sempre sul Corriere della Sera si parla di Trump, persona dell'anno di Time, il presidente eletto Donald Trump è la persona dell'anno per la rivista Time, come nel 2016, quindi si riconferma. Ancora una volta in prima pagina.
Una figura sicuramente di spicco la sua.
Poi ne parliamo meglio perché è stato anche a Parigi questo
sì,
weekend.
Sì, a Notre Dame.
A Notre Dame, dove ha parlato appunto di Meloni, dove ha fatto... Ci sono state un po' di uscite particolari.
Il Fatto Quotidiano apre riguardante il titolare, l'amministratore delegato di Mediaset, al colloquio con Il Fatto. Pier Silvio confessa, l'azienda ha partito. Nego che qualcuno si sia fatto avanti per rilevare delle quote. Poi l'attacco a Salvini. Fa una propaganda strampalata su Rai. Parla l'ex direttore Fininvest e Rai. Freccero, la famiglia B non deve uccidere Striscia la notizia. Soffre autocensura e politically correct. C'è poi un articoletto riguardante l'autonomia e il referendum. C'è De Pascale del PD vuole trattare, dopo la bocciatura della consulta, via libera al voto abrogativo e ai quesiti sul Jobs Act e cittadinanza. C'è poi un articoletto riguardante il vertice a Mirafiori, Stellantis, niente, svolta nel 2025 ancora tanta CGI. E poi Siria, tra funerali e ospedali, libertà che sa di sangue, il reportage di Damasco che viene approfondito a pagina 89 del Fatto Quotidiano. Come sempre c'è l'editoriale di Marco Travaglio che è interessante. E poi passerei invece ad un altro quotidiano.
Guarda, su Corriere tu hai parlato prima di Striscia la Notizia, anche Gramellini parla di Striscia. Mi sa che Striscia la Notizia ha vinto comunque, anche se ieri per Silvio Berlusconi ha dichiarato che alla veneranda età televisiva di 37 anni, all'appuntamento dell'ora di cena, appunto, sta attraversando un momento faticoso. Gramellini parla appunto di Striscia in basso sul Corriere della Sera. Sempre sul Corriere si parla anche di BCE, come avevi detto già tu prima, la crescita rallenta, taglia i tassi dello 0,25%, poi ne parliamo meglio di questo.
La verità, un tribunale la assolve, l'assassina è un'altra, però resta in galera, c'è un baco nella giustizia. Tra Perugia e Roma, le mosse di Cantone contro lo scippo dell'inchiesta sugli spioni. Giacomo Amadori a pagina 4. Segue poi un articolo riguardante sempre lo sciopero di oggi, TAR contro Salvini e cittadini, trasporti nel caos per 24 ore. Disinnescata la precettazione del ministro per i giudici, disagi fisiologici, urge cambiare le norme, più potere al garante. La cattiva coscienza dei politici, l'articolo principale e più in grande sulla verità. Regalano condoni milionari ma urlano per le multe Covid. Poi si parlerà sempre di amministratore di Mediaset a tutto campo, da Gianbruno a Striscia, il governo fa bene, Pier Silvio delude gli anti-Berlusconi, no alla politica.
La Stampa parla di autonomia e scioperi a scontro, la Cassazione sì al referendum, no del TAR alla precettazione dei trasporti. Salvini, appunto, come l'abbiamo già ripetuto, colpa dei giudici, appunto, di questo caos gigantesco, di uno sciopero gigantesco, 24 ore. Si parla anche appunto di Berlusconi a Striscia, che dopo 37 anni c'è appunto questa grossa fatica di Stellantis a Mirafiori, piani fino al 2032, la mia ossessione è mantenere l'attività di Stellantis in Italia. Vogliamo fare di questo paese il punto centrale della nostra strategia. Questo era il messaggio appunto di Jean-Philippe Imparato, responsabile appunto del gruppo di Stellantis.
Il Sole 24 Ore, che è il quotidiano politico, economico, finanziario, normativo, tratta della BCE, il costo del denaro al 3%, giù i tassi dei mutui per fisso e variabile. Falchi e colombe, l'occasione perduta da Lagarde per una svolta nella politica monetaria. L'articolo di Donato Masciandaro a pagina 2 del Sole 24 Ore approfondisce il tema. L'articolo invece sopra del Sole 24 Ore, dopo Assad, Siria e filoturchi avanzano a nord, sospesi per 3 mesi Parlamento e Costituzione. Truppe in Ucraina, Trump gela Zelensky, stop ai missili USA contro la Russia. E poi da Bruxelles, misure shock per rilanciare il mercato dell'auto, industria in crisi. Il vice della commissione Séjourné apre agli incentivi Urso, finalmente aria nuova.
Il Fatto Quotidiano decide di mettere in prima pagina la notizia di Pier Silvio Berlusconi, anche qua, che confessa: non vendiamo, appunto, non si venderà Forza Italia. L'azienda partito nega che qualcuno si sia fatto avanti per rilevare delle quote. Poi c'è anche un attacco a Salvini, fa una propaganda strampalata sulla RAI, appunto, e queste sono le parole dell'ex direttore Fininvest RAI.
Sì, sempre per Silvio su Il Giornale, bene il governo, io non scendo in politica. Il Giornale apre poi con sindacati in festa, sciopero, caos per colpa dei giudici. Il TAR del Lazio boccia Salvini, che aveva ridotto lo stop a 4 ore, come 2 venerdì fa, mentre condanna i cittadini a un venerdì nero. I disagi sono fisiologici. Poi sempre un articolo riguardante Trump-Meloni, intesa totale anche sulla guerra in Ucraina. Trump eletto come Person of the Year sul Times. E poi un articolo riguardante un milione di auto nel 2029, il piano di Stellantis per salvare Mirafiori, la 500 a Torino.
C'è crisi sulle auto.
Sì, e riguardante l'autonomia invece, sì al referendum, un nuovo attacco sulle riforme. Per la Corte di Cassazione il referendum che chiede l'abrogazione totale della legge sull'autonomia differenziata sa da fare.
Il Messaggero invece parla anche questo di autonomia, primo sia il referendum, c'è l'immagine gigantesca della Meloni e Milei e si parla che il presidente argentino oggi è stato a Palazzo Chigi. E, oltre a questo c'è sempre la questione della BCE che taglia ancora i tassi e Lagarde raccomanda appunto cautela, scrive così il Messaggero.
Tra pochissimo avremo altri approfondimenti più interessanti,
dettagliati.
Allora, esatto. Good night and go, Ariana Grande.
stay awake with you when you're sleepy. I'd sleep there, but then
Grande Good Night and Go, artista che tra l'altro è al cinema con il film Wicked, che potete andare a vedere.
È vero.
E quindi poi iniziamo con Russia-Ucraina. Casa Bianca annuncia un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev. Fino alla fine di questa amministrazione, il presidente eletto USA, Trump, si è detto assolutamente contrario agli attacchi con missili in Russia. Stiamo solo intensificando questa guerra e peggiorandola. Penso che sia un errore molto grave. Xi fa sapere che la Cina continuerà a mantenere la sua posizione coerente, collaborando per creare le condizioni favorevoli per una risoluzione politica della crisi. L'impiego di truppe europee in Ucraina potrebbe contribuire a garantire un futuro accordo volto ad assicurare una pace nella guerra con la Russia. Intanto la Casa Bianca ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti per le armi all'Ucraina. Quanto alla domanda sugli aiuti all'Ucraina, il presidente eletto Trump non ha risposto se continuerà a fornirli o meno. Voglio raggiungere un accordo, dice. Questa guerra non sarebbe mai dovuta iniziare. Putin non avrebbe invaso l'Ucraina se fosse stato presidente. La Cina poi sulla questione dell'Ucraina continuerà a mantenere la sua posizione coerente, collaborando con la comunità internazionale per creare le condizioni favorevoli per una risoluzione politica della crisi. È quanto ha detto il presidente Xi Jinping incontrando a Pechino il presidente di Russia Unita Dmitry Medvedev. Questi sono gli aggiornamenti riguardanti la crisi Ucraina-Russia. Io poi partirei invece dalla crisi sul Medio Oriente.
Certo, ci arriviamo subito. Scusate, volevo solo fare un piccolo
disclaimer.
Prima, in prima pagina abbiamo visto la Goggia con appunto in prima pagina con la sua grande fotografia. A pagina 50 del Corriere c'è una piccola intervista su di lei. E si parlava anche di galline, sono andato un attimo a cercare. Scusate, le galline, cosa succede? Lei alleva galline, ne ha 2800. E su Facebook c'è una pagina intera che la segue nel suo allevamento di galline. Io questa
quindi
cosa non la sapevo. Scie galline, questa cosa non la sapevo. Io sono ma proprio fan, ma non la sapevo questa cosa. C'è una bellissima intervista, ve la consiglio. Gli chiedono un po' come pensa di fare in questo ritorno di stagione.
Di rientrare comunque in forma, esatto. dopo un'uscita di tanto tempo, quasi un anno dal suo infortunio che l'ha comunque tenuta fuori dai giochi per un po'.
Si parla di essere o protagonista, outsider. Lei non si definisce outsider, vuole essere protagonista.
La vedremo tra l'altro a Milano Cortina 2026,
esatto.
Quindi occhi sulla Goggia.
Esatto. E quindi niente, queste erano le cose delle galline, scusate per il per il misunderstanding, non sapevo di questo fatto delle galline. Ora passiamo in Medio Oriente, la situazione in Siria, c'è una nuova Siria da questo punto di vista, una transizione appunto post Assad, post questo governo dittatoriale, e si celebra una vittoria di questo appunto sorpasso della dittatura con un nuovo governo più affidabile, moderato, che in questo caso rispetta i diritti umani, no?
Sì, sì, sempre in Siria si può approfondire il ritrovamento delle fosse comuni. Migliaia di corpi e resti umani sono stati rinvenuti vicino a Damasco, a nord-est della capitale, da giornalisti della TV panaraba Al Jazeera. Potrebbe trattarsi di corpi provenienti dalle prigioni politiche del regime, come quella di Sednaya. È l'ipotesi quindi dei giornalisti che hanno ritrovato la fossa comune. Noi leader del G7 riaffermiamo il nostro impegno verso il popolo siriano e offriamo il pieno sostegno a un processo di transizione politica inclusivo. A guida siriana si legge in una dichiarazione dei leader del G7. L'inviato di Al Jazeera inquadra sacchi di plastica bianchi con resti di corpi con indicazioni di numeri. Tra l'altro, riferimento alla prima pagina della Repubblica con una foto al riguardo. Noi, leader del G7, riaffermiamo il nostro impegno verso il popolo siriano e offriamo il pieno sostegno a un processo di transizione politica inclusivo, a guida siriana nello spirito dei principi del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. È quanto si legge in una dichiarazione del leader del G7 sulla Siria dopo il ritrovamento della fossa comune. È stata quindi sottolineata l'importanza che il regime di Assad sia ritenuto responsabile dei suoi crimini. Continueremo a collaborare per distruggere le scorte rimanenti di armi chimiche in Siria, si legge ancora. Poi USA e Israele dietro le violenze, dice la guida suprema dell'Iran, Khamenei. Il leader dei ribelli afferma che non ci sarà amnistia per i torturatori dei detenuti del regime di Assad. La bandiera jihadista canta tricolore con le tre stelle della nuova Siria alla riunione del nuovo governo. L'alleanza guidata dagli islamisti che ha preso il potere in Siria garantirà i diritti di tutti i gruppi religiosi. Lo dice quindi il capo del governo di transizione siriano, Mohammed al-Bashir.
Certo, al-Bashir, il nuovo governatore appunto della Siria. Scusate se ondeggiamo tra notizie brutte e notizie belle, c'è anche una a pagina 10 degli esteri, il Corriere titola: le donne della Siria, ci sentiamo libere? Paura? Per ora no. Appunto, una cooperativa alawita, una casalinga sunnita, una signora drusa. Ci sono interviste, racconti di queste donne. Misurare la civiltà con la lunghezza del velo, appunto, è riduttivo da questo punto di vista. In questo articolo se ne parla molto bene. Sempre rimanendo al tema gli esteri, sempre Medio Oriente, abbiamo una tregua a Gaza sempre più vicina. Appunto, si sta trattando. Netanyahu è pronta a un accordo. Sullivan in questo caso è ottimista e Hamas sta dando appunto una lista di ostaggi e appunto accetta una sorta di presenza temporanea del militariato israeliano nella striscia di Gaza. Appunto, e quindi niente, si parla di tregua, si parla di tregua a Gaza dopo più di un anno di conflitto.
Regeni, nuovi aggiornamenti sul processo di Regeni di cronaca, l'articolo riguardante la Repubblica in prima pagina, l'intervista una novità, insomma. Processo Regeni, un testimone, 1007 disse: lo abbiamo fatto a pezzi. La testimonianza davanti ai giudici della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo a carico di 4007 egiziani per la morte del dottorando italiano dell'Università di Cambridge, rapito al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato poi il 3 dicembre successivo. Il 3 febbraio, successivo, nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. Prosegue quindi il processo a carico dello 007, dei 4007 egiziani, per la morte quindi di Giulio Regeni. In queste ore ha preso la parola in aula un teste protetto chiamato Gamma. Sentì dire dal maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif: nel nostro paese abbiamo avuto il caso di un accademico italiano che pensavamo fosse della CIA, ma anche del Mossad. Era un problema perché era popolare fra la gente comune. Finalmente l'abbiamo preso, l'abbiamo fatto a pezzi, lo abbiamo distrutto, io l'ho colpito. Questo quanto riferito nella testimonianza nella quale emergono le parole di uno degli imputati in un ristorante a Nairobi nel settembre del 2017. Nel processo, va ricordato, a giudizio ci sono il generale Tariq Sabir, i colonnelli Attar Kamal e Usam Helmi e proprio il maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif, che dovrà comunque pagare per le sue testimonianze.
Certo, perché la questione di Regeni è davvero brutta in questo caso. Dopo anni che si continua a lottare per questa causa. Invece, passando più in Europa, più dove siamo noi, Francia, Italia, l'era di Trump è di nuovo lui. Scusate, ho detto Francia-Italia, ma perché appunto Trump è appena stato a Parigi per l'inaugurazione del Notre Dame, dove ha parlato anche di Meloni, che è una donna molto... è fantastica, una donna energica. E Meloni sarà anche una dei pochi leader presenti per assistere alla cerimonia di insediamento. Mentre Viktor Orbán, premier ungherese, ha deciso che non prevede di partecipare appunto all'insediamento. Trump, come abbiamo detto, persona dell'anno, di nuovo su Time, e promette nei primi 9 minuti del presidente grazierò ai ribelli del 6 gennaio. Ma ragazzi, ma sono parole molto molto forti. Abbiamo anche tutta la questione dei 74 premi Nobel che hanno firmato una sorta di accordo per far sì che Kennedy non salga come ministro della salute. In questo caso è essenziale, secondo me, che la causa venga vinta, perché avere un Novax in America come ministro della salute mi sembra alquanto assurdo. E appunto, sempre nella Casa Bianca, invece, rimanendo adesso, prima dell'insediamento, C'è un altro pacchetto di aiuti a Kiev. Joe Biden appunto ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, con difesa aerea, artiglieria, droni, quindi tutte armi così per riuscire a difendere ancora, tenendo in vita il suo mandato, di difendere l'Ucraina in questo caso, Giorgia. Sì.
Sì, parliamo di sciopero oggi, sciopero generale di 24 ore, stop scuola, sanità, trasporti, voli esclusi. La protesta di 24 ore indetta dall'Unione Sindacale di Base USB coinvolge vari settori pubblicati e privati. A fermarsi per l'intera giornata sono anche quindi i lavoratori del trasporto pubblico, qua a Milano è un delirio.
90 linee su 130 ferme. E Milano apre così sul Corriere: ATM a Corso di Artisti, la frequenza si dirada. E ci sono ancora cantieri aperti sulla nuova M4.
Sì, tra l'altro il TAR della Lazio ieri ha sospeso l'ordinanza di progettazione firmata dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini per la riduzione dell'agitazione a 4 ore di metro, bus e tram. La decisione del TAR e le polemiche, quindi, secondo i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale che hanno ripristinato il formato originale dello sciopero nei trasporti, non sono emerse quelle ragioni che possono sorreggere la disposta precettazione e richiamate disagi che appaiono quindi riconducibili come fisiologici. Dura la replica del ministro Salvini, che parla di ennesimo venerdì di caos per i cittadini. Abbiamo quindi le parole del ministro Salvini.
Non ci può essere uno sciopero al giorno. Io sto lavorando per aumentare gli stipendi per i lavoratori dei trasporti e la sicurezza per i passeggeri, però ogni venerdì l'Italia a piedi non si può vedere, il diritto allo sciopero è sacrosanto, però c'è anche gente che ha una visita medica, che ha un appuntamento di lavoro, che vuole andare a studiare, deve viaggiare, e quindi ho precettato. Mi spiace che per l'ennesima volta un tribunale abbia fatto una sentenza che non è un dispetto a Salvini, perché rischia di bloccare l'intero paese. Comunque io non mi fermerò.
L'agitazione di oggi è stata quindi indetta da USB con l'obiettivo di contrastare una politica che asseconda la deindustrializzazione e condanna alla turistificazione della penisola.
Se vogliamo parlare ancora di d'Italia, passiamo a Milano. C'è stata l'interrogazione del ragazzo che era con Rami sul motorino quella sera, che ha confermato appunto che la moto è stata speronata. Hanno parlato amici, hanno parlato la famiglia, hanno parlato i poliziotti, adesso parla anche il ragazzo. E cosa dice? Non c'è stato un alt dei carabinieri. Sono scappato, sì, ma non a un alt. Ho incrociato la macchina, avevo paura perché non avevo la patente e sono scappato. E loro appunto sono venuti dietro. Parla così il ragazzo, questi sono gli ultimi ricordi dell'incidente. Poi lui si è risvegliato in ospedale, non si ricorda nient'altro. Quindi abbiamo una situazione un po' più chiara, secondo me, da questo punto di vista, su questa appunto tematica.
Su questo fatto di cronaca molto molto forte a Milano.
Adesso mi sa che dobbiamo passare all'essenziale, la parte finale della nostra rassegna stampa. Andiamo.
Chiesa in Gran Bretagna con incontri di wrestling. Così come si lotta sul ring, si combatte anche nella vita con le proprie sfide e dubbi. Immaginate di entrare in una chiesa e trovare un ring, quindi al centro della navata. Non è il set di un film, ma una domenica alla St. Peter's Church di Shipley nel Regno Unito. Qui sermoni religiosi e incontri di wrestling convivono per attirare nuovo pubblico. L'idea quindi nasce da Garrett Angel Thompson, fondatore di Kingdom Wrestling. Durante gli eventi, che includono veri incontri tra atleti professionisti, c'è spazio anche per momenti di preghiera, testimonianze e riflessioni spirituali. La metafora è molto chiara. Anche la reverenda Natasha Thomas sostiene una convinzione di questa iniziativa. La chiesa non è solo un luogo di preghiera, dice, ma un ambiente vivo, aperto a modi nuovi di avvicinare le persone a Dio, ha dichiarato. Per lei il wrestling non è solo intrattenimento, ma un linguaggio universale che può attrarre giovani, famiglie e curiosi, abbattendo le barriere che spesso tengono le persone lontane dal culto tradizionale.
Ma dai.
E quindi per fortuna funziona, il pubblico cresce, l'entusiasmo è tangibile e la chiesa sembra più viva che mai, anche con la lotta di wrestling.
Ma immagino, io sarei uno di quegli spettatori, sinceramente.
Quindi gran forza per questa iniziativa. Sempre riguardante invece in Mongolia, Lamborghini in Mongolia. Oh. Debutto sul ghiaccio per la High Performance Electrified Vehicle di automobili Lamborghini. Emozioni di guida al Cardiopalma sul percorso di guida invernale più coinvolgente del mondo. Lamborghini porta la sua esperienza neve nel paradiso innevato di Yakeshi, nell'entroterra della Mongolia, per la primissima edizione dell'evento in Cina, dove ospiti provenienti da tutta l'Asia hanno avuto l'opportunità esclusiva di conoscere le abilità dinamiche di Revuelto One sul ghiaccio. Sulla superficie ghiacciata del lago Yanglong, dove la temperatura scende fino a meno 20 gradi Celsius.
Com'è che si chiama il lago?
Yanglong.
Ah.
Durante i mesi invernali gli ospiti si sono dilettati in una serie di esercizi di guida al volante di diversi modelli Lamborghini. I partecipanti sono stati guidati da istruttori professionisti che hanno garantito un'esperienza divertente ma al contempo sicura. Lamborghini quindi anche in Mongolia internazionale.
Ma guarda, con il mio essenziale, con le mie notizie essenziali, che io mi vorrei spostare un po' in Italia, un po' nell'Europa di questo tempo, devo darvi tre notizie principali che nel 2025 appunto si celebreranno sia a Pavia, sia in Romania e sia appunto a Trani. Questi tre festival medievali. A Pavia appunto si celebreranno i 500 anni della battaglia di Pavia, che appunto svolti in questo anniversario rappresenta un'importante occasione che ricorderemo il 24 febbraio. In Romania invece sarà un duello di spade, di trovatori, di minestrelli, che appunto metteranno in scena una sorta di atto medievale.
E con questo oggi è tutto, grazie per averci ascoltato e per essere stati con noi, grazie a Matteo Solibello.
Grazie a te Giorgia.
E grazie a Sofì in regia per il suo grandissimo lavoro di oggi.
Ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con l'ultima puntata della stagione, faremo cose gigantesche.
A venerdì prossimo.
La rassegna stampa di Radio Yulmo.